Passaggi, siete con Enrico Alberti e Elisa Manca. Vi faccio subito una domanda: a voi piace Camilleri, il personaggio quello in TV, o ancora, speriamo ancora meglio, quello dei libri?
Montalbano!
È la seconda volta che uso oggi la parola spoiler, che poi non so se è giusta, nel senso, quando si parla di personaggi così, di Camilleri, di Montalbano, sono quelle cose che anche se non l'hai mai letto Camilleri, anche se non hai mai visto in televisione Montalbano, più o meno sono cose che sai, Enrica, più o meno,
Allora, io sono una grande appassionata di Camilleri, ho letto tutti Montalbano più e più volte, per cui parto avvantaggiata e sono proprio in quel mondo.
Non chiaramente, lo sapevo, ti conosco da un sacco di anni e non lo sapevo.
Però chiaramente l'ospite che abbiamo tra pochissimo, adesso non so
ne
se...
Ne sa più di te.
Beh, non è che ci voglia... ma comunque certo, molto di più. Lui è il direttore artistico di Tutti i colori del giallo ed ha scritto proprio un libro, Andrea Camilleri, una storia, e lui è Luca Crovi. Domani presenterà questo libro alla libreria del Rifugio Letterario.
Buon pomeriggio Luca Crovi, benvenuto con noi a Passaggi.
Grazie a voi per avermi invitato.
Luca Crovi, dunque, lo conosciamo come diciamo un personaggio che gli amanti del giallo conoscono perché è sul palco del festival dedicato a questo tipo di letteratura di genere, tutti i colori del giallo, però ha deciso di portarsi avanti con Camilleri, che immagino sia uno dei suoi autori preferiti. Luca Crovi, è corretto?
Sì, poi è uno degli autori che mi sono divertito di più a presentare e intervistare, perché i miei ascoltatori della mia trasmissione radio, che si chiamava proprio Tutti i colori del giallo di Radio 2, della RAI, mi chiesero di andarlo a incontrare. E fu un incontro incredibile tra lui e gli ascoltatori, e da quello poi sono diventati 16 speciali che ho fatto con lui, e ho avuto la possibilità di farmi raccontare dietro le quinte sia della sua vita che delle sue opere in presa diretta. Lui era un grande raccontatore di storie, amava tantissimo la radio e prima che scriverle le raccontava oralmente, condividendole col pubblico.
Ce le può anticipare adesso, perché l'invito è quello naturalmente di leggere Andrea Camilleri, Una storia, scritto da Luca Crovi, ma così darci un piccolo assaggio di questi dietro le quinte che lei ha potuto conoscere grazie a Camilleri.
Sì. L'idea del libro, siccome esce nell'anno del centenario, perché Andrea avrebbe fatto 100 anni a settembre di quest'anno, era di raccontare come si era formato e che incontri aveva fatto speciali nella sua vita. Tenete presente che lui è un bambino che a 10 anni incontra niente meno che Luigi Pirandello, perché era il primo cugino di sua nonna. Suo papà fece la prima guerra mondiale assieme a Emilio Lussu, lo scrittore di Un anno sull'altopiano, e Andrea Camilleri, durante lo sbarco degli alleati in Sicilia, ha la possibilità di incontrare dei personaggi incredibili come il fotografo Robert Capa, ma anche il generale Patton. E tenete presente che dopo che la Sicilia è già stata liberata dagli americani, lui avrà anche degli incontri diretti con la banda del bandito Giuliano, per darvi un'idea.
Cioè, Hollywood su tutto ciò ci fa almeno 3 film adesso, su alcune delle cose che lei ha detto.
Sì, beh, tenete presente che Carlo Degli Esposti, che è l'autore e produttore di tutti i Montalbano, ovviamente ha letto il libro scoprendo una vita fantastica che diventa oggetto di un romanzo, anche perché poi nel mio libro io parto alla fine del ciclo che narro, insomma, dal 1986, dove Camilleri sopravvive a una strage di mafia. Già una cosa così, se tu la fai vedere in televisione, è una storia dove fai vedere tutta la strage, poi fai vedere Andrea che è sopravvissuto, si siede davanti al porto, e da lì lui potrebbe ricordare tutta la sua vita. Tenete presente che ha incontrato dei personaggi come Pasolini, come De Filippo, ha lavorato con Gassman, ha lavorato con Adolfo Celi, con Renato Lascher, con Monica Vitti. Ha fatto da una parte la storia della radio italiana, dall'altra quella del teatro, e dall'altra ha fatto anche la storia della televisione italiana. È stato il produttore esecutivo di tutti i Maigret con Gino Cervi, e tutto questo prima ancora che lui pensasse di inventare Montalbano.
Appunto, quindi, ma Luca Crovi, quindi praticamente questo suo libro dedicato a Camilleri, dica la verità, è solo il primo di una tetralogia come minimo?
No, l'idea è raccontare Andrea prima che il pubblico lo conoscesse, sì, in televisione, e prima che diventasse famoso, e prima che Fiorello gli facesse la parodia,
certo, che amplificò ancora di più la sua popolarità. Luca Crovi, rimanga con noi perché abbiamo ancora diverse domande. Ci ascoltiamo intanto una delle novità di Giorgia.
In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente, non dire una parola. E non è facile guardare sotto se è troppo alto, e non è facile guardare il buio se il buio è tanto. Perché non vieni a prendermi, nessuno sa quanto è bella stanotte, corriamo tutti i pericoli a darci un bacio nel mezzo di un golpe, e non mi guardi più così, nascosto dietro gli occhi. quando piove. Guardo le cose come fossi te, ma quando il sole torna, poi ritorno in me. Stanotte il cuore mi è finito in gola, e quando va così non passa neanche un'ora. E non è facile guardare sotto se è troppo alto, e non è facile guardare il buio se il buio è tanto. In qualche modo sono scelte tue, non me ne frega niente.
Abbiamo con noi Luca Crovi, che ci sta raccontando la storia di Camilleri prima di diventare il Camilleri, insomma, che la maggior parte delle persone conosce identificandola con il personaggio di Montalbano. Ma stavamo sentendo dal nostro ospite che in realtà c'è talmente tanto da dire della storia del signor Camilleri che suggerivo, forse gliel'ha già suggerito qualcun altro, il signor Luca Crovi, che magari può fare un romanzo a puntate su questa storia, come una volta i feuilleton, no?
Si sta organizzando il nostro critico rock e conduttore radiofonico, nonché appunto
scrittore, certo,
direttore artistico di Tutti i colori del giallo, che abbiamo sentito portato anche in radio in Italia. Luca Crovi, autore di Andrea Camilleri, una storia, edito da Salani, domani pomeriggio alle 18:30 sarà alla libreria del Rifugio Letterario a Massagno per presentare, quindi un incontro in cui sarà possibile riuscire a strappargli qualche informazione supplementare e naturalmente poi eventualmente comprare il libro. Domandina che abbiamo per Luca Crovi, che da parte della nostra Elisa Manca.
Ah, sì?
Sì, sì, perché tu mi hai chiesto.
No,
brava.
Mi domandavo, no? Il signor Crovi l'ha detto, no? Per il lavoro radiofonico, per tutto il suo lavoro, è uno di quelli che è arrivato prima all'interesse per tutto il mondo del poliziesco e della, se vogliamo, mi perdoni Crovi, uso il termine divulgazione del poliziesco, intendo dire in senso ampio. Sembra che soprattutto col mondo dei social e dei podcast eccetera si sono tutti un po' innamorati soprattutto del lato un po' più, mi permetta il termine, magari cronaca nera, risvolti insomma meno solari del genere. Lei, che ci è arrivato prima a capire quanto fosse bello, interessante, intrigante e sapesse parlare di noi, il poliziesco, che cosa ne pensa del fatto che ora più o meno se ne occupano in tantissimi, di tutte le età?
Beh, la cosa curiosa è che il ritorno al true crime, alla cronaca nera, è un ritorno al passato, nel senso che i feuilleton neri dell'Ottocento, che raccontavano i grandi delitti ma anche i grandi processi, sono la base della nascita del poliziesco. E il podcast che racconta queste storie nere non è un altro modo che riutilizzare la radio, che una volta faceva i radiodrammi raccontando questi casi. Quindi tendenzialmente ti direi che è un ritorno al passato, e dal punto di vista dell'attenzione tutti noi siamo molto incuriositi da quello che riguarda i delitti, i crimini, i misteri e le ingiustizie, perché ognuno di noi spera in fondo di non essere mai coinvolto in una storia del genere, perché finché rimani uno spettatore puoi giudicare, puoi assaggiare, puoi anche saltare sulla seggiola, ma non sei in un tribunale, no? Sei tutto in un lato di fiction sostanzialmente, anche quando ti occupi di realtà. Credo che la curiosità per questi fatti non cambierà mai, perché questi fatti purtroppo legati alle storie nere continueranno a essere sia raccontati sia accadranno nella realtà. Ognuno di noi poi sceglie il punto di vista come raccontare queste storie, lo può fare dal punto di vista della fiction, lo può fare dal punto di vista dei reportage, lo può fare attraverso la radio, insomma sono vari modi, si può fare anche attraverso la graphic novel e io trovo che per esempio la radio sia uno dei modi migliori per raccontare la narrativa di mistero.
Quindi non è geloso?
No, ma va, anzi più ce n'è meglio da quel punto di vista.
Assolutamente. Luca Crovi, domandina che ha a che fare con quello che è lui, Andrea Camilleri, che avrebbe compiuto 100 anni, come citava prima. A 10 anni si intratteneva perché era cugino, primo cugino di sua nonna con Pirandello. Cioè è possibile pensare ad una figura che abbia che attraversi il 2000, da qui, dal 2025 in avanti, tra 100 anni un altro Camilleri? Non so se riesco a spiegare la grandezza, la portata di quello che ha conosciuto lui.
Una persona che abbia avuto questi incontri fantastici e che viva una realtà sapendola poi raccontare agli altri, ma questo lo potremmo scoprire solo tra 20 anni, adesso è un po' troppo presto. Non c'è nessun narratore italiano in questo momento di genere che venda quello che ha venduto Camilleri, anche perché poi il suo successo arriva tecnicamente tardi, ma perché lui comincia a scrivere romanzi dopo i 70 anni e invece aveva un grande successo da giovane, insomma quando aveva una ventina d'anni, quando era stato scoperto come poeta. Tra l'altro viene lanciato come poeta dal Premio Europa in Ticino, che viene dato a Lugano, e a scoprirlo sono grandi intellettuali e poeti di quel periodo. Lui viene pubblicato da Alba de Cespedes su Mercurio, viene promosso da Montale, viene scelto da Elio Vittorini. Quindi in realtà Camilleri, prima ancora di diventare il Camilleri che scrive Montalbano e anche quello che si occupa di televisione, di radio e di teatro, era già un poeta che raccontava il periodo della guerra e il periodo del dopoguerra, e che a un certo punto farà una scelta di vita, passerà dalle poesie e dai racconti al mondo del teatro, occupandosi soprattutto di teatro dell'assurdo. Ogni volta che è entrato in uno di questi universi possiamo dire che ha vissuto un'altra vita. Quindi quando dite che si possono fare anche 6 serial TV o 6 volumi su di lui, ne potrei fare anche 60, visto che ne ha vissute così tante di vite.
Grazie Luca Crovi, perché ci ha emozionato, divertito. Io ho imparato moltissimo da questa chiacchierata, non sapevo tutte queste retrovite di Camilleri, ma a questo punto voglio esserci domani sera, abbiamo detto Massagno alle ore
18:30, Rifugio Letterario.
Incontro con Luca Crovi, che ha scritto Andrea Camilleri, una storia. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e ci vediamo domani a Massagno. Staring at a maple leaf, leaning on the mother tree. Said to myself, we all lost touch. Your favorite fruit is chocolate covered cherry and seedless watermelon. Oh, nothing from the ground is good enough. Body ride. Made mirrors of the earth. The sun was just yellow energy. There is a living promised land.
Passaggi.
C'è una canzone che parla di te.
Children of tomorrow.
stesso albergo della terra, e ognuno in una stanza, in una storia di mattini più leggeri e cieli, smarginati di speranza e di silenzi da ascoltare, e ti sorprenderai a cantare, ma non sai perché la vita adesso nei pomeriggi appena freschi e ti viene sonno e le campane girano le nuvole e piove sui capelli e sopra i tavolini dei caffè all'aperto, e ti domandi incerto chi sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu che spingi avanti il cuore ed il lavoro duro di essere uomo e non sapere cosa sarà il futuro, sei tu nel tempo che ci fa più grande e solo in mezzo al mondo, con l'ansia di cercare insieme un bene più profondo, e un altro che ti dia respiro e che si curvi verso te, con un'attesa di volersi di più senza capire cos'è. E tu che mi ricambi gli occhi in questo istante immenso, sopra il rumore della gente, dimmi se questo ha un senso. La vita adesso nell'aria tenera di un dopo cena e musica di bambini contro i vetri, prati che si lisciano come gattini e stelle che si appicciano ai lampioni milioni, mentre ti chiederai dove sei tu, sei tu, sei. Sogno cade, sei tu che hai un vento nuovo tra le braccia, mentre mi vieni incontro, e imparerai che per morire ti basterà un tramonto, in una gioia che fa male di più della malinconia. Cielo così bello, perché la vita è adesso, è adesso, è adesso.
Lui è Claudio Baglioni, penso avesse bisogno di poche presentazioni, ma è sempre bello riascoltare delle canzoni così significative, a volte sono storiche. La vita adesso sicuramente dall'85 ad oggi è una di quelle canzoni che, se l'abbiamo amata, ci fa fare un po' un punto, no? della nostra vita, a che punto siamo. A passaggi siamo arrivati ad occuparci, e lo facciamo molto volentieri, di musica Attenzione, perché quando parliamo, vabbè, di musica pop, diciamo più o meno accessibile a tutti, quando cambiamo genere qualcuno comincia a mettere le mani avanti e dire: io non ci capisco niente, quando parlate di questo argomento non lo sento mio. Per fortuna che ci sono persone che attraverso la loro arte riescono a rendercela più comunicabile, più accessibile. Ho detto bene, Enrica?
Correttissimo, perché tra queste persone c'è lui, violinist, corrisponde al nome di Anton Jablokov, giovane musicista nato a Bratislava da una famiglia di musicisti, che si esibirà la settimana prossima, anzi addirittura no, questo sabato, mi viene a pensare la settimana prossima. Invece...
perché pensi al mese prossimo, il prossimo mese parte sabato.
È corretto, sabato prossimo sarà al Palazzo dei Congressi con Melodie Senza Confini, e Senza Confini è lui perché è con noi di nuovo a Rete 1. Buongiorno Anton.
Buongiorno a tutti.
Giovanissimo, la storia personale del violinista Anton Jablokov è molto speciale, magari la faccio sintetizzare a lui perché mi è piaciuto. Uno, che si sia innamorato a un certo punto sulla, come si, in italiano si dice, sulla via di Damasco, per dire che a un certo punto, nato violinista in una famiglia di musicisti di Bratislava, poi a un certo punto ha deciso che non voleva solo essere innamorato di musica classica, è corretto Anton?
Corretto, corretto, anche se naturalmente musica classica la amo e la studio ogni giorno, ma volevo sempre sperimentare anche con altri stili, anche perché mi piace molto la reazione delle persone quando sentono qualcosa che conoscono. E, l'ho menzionato nella intervista nel giornale di domenica, che forse tutto questo è iniziato con i miei cugini, che non erano musicisti di professione ma suonavano tutti gli strumenti, cantavano, e quando facevamo delle feste insieme loro mi chiedevano sempre di suonare il violino, e quindi ho provato e ho fatto la musica non classica alle canzoni popolari, e così mi sono divertito tantissimo. Però questo era tanti anni fa, quindi non lo facevo mai in concerto, non osavo di provare. Invece da quando ho iniziato a fare concerti con mio fratello in Irlanda, dove la musica popolare è molto molto importante per tutti, abbiamo iniziato pian piano ad aggiungere i pezzi che abbiamo arrangiato noi. Abbiamo preso una melodia che tutti conoscevano e l'abbiamo riscritta nel modo come se fosse musica classica, e questo aveva grande successo in Irlanda. E adesso ho deciso di portare al Palazzo Congressi un concerto pieno di queste musiche, che non sono solo i bis o solo dei bonus al concerto, ma tutto il concerto sarà così, costruito con queste melodie senza confini.
Esatto, questo vostro adesso mi scusi se utilizzerò delle parole non corrette, però un riarrangiamento in chiave digeribile anche per stomaci che non siano avvezzi alla musica classica, quindi questo è quello che attende,
sì,
gli spettatori più o meno, lo butto lì tagliato con l'accetta.
Esatto, l'abbiamo fatto un po' così, come si fa spesso nei film. Quando uno guarda tutti i film famosi, se c'è una scena in Marocco, per esempio, così mettono sempre la musica africana, ma non proprio nel modo autentico, ma arrangiata, diciamo, con l'orchestra, con tanti strumenti, che crea questa atmosfera. E anche noi facciamo, per esempio, musica irlandese o nord europea, magari non è proprio autentica come la suonano loro, perché loro lo fanno nel loro modo, è il loro modo migliore. Ma noi abbiamo aggiunto anche questo colore, quasi quasi come dalla musica dei film, è un po' scenografico, diciamo, uno può chiudere gli occhi e immaginarsi tante cose.
E chiudiamo gli occhi, siamo in radio per cui non abbiamo bisogno di questo senso della vista, ascoltiamo un breve stralcio giusto per entrare in atmosfera di quello che potranno sentire i nostri ascoltatori e i vostri spettatori questo sabato.
Non sono riuscita a star ferma, Enrica.
È vero o no?
Mi è venuto subito da ballare.
Nonostante la nostra Elisa Manca sia certamente, io, esattamente anch'io, non...
Io un paracarro, esattamente, però vabbè.
Esatto, sì. Non avvezza ai suoni classici, questa non è possibile riuscire a stare ferma. Più o meno il repertorio che sarà portato questo sabato e dopo la vostra rimasticazione ha a che fare con il passaggio attraverso persone e generazioni della musica, è corretto?
Sì, vorrei far sentire alle persone questa nostra eredità che abbiamo di musiche popolari in Europa, perché sono tutte molto diverse e molto belle. E nel passato, se c'era musica in Romania, la suonavano solo lì. Invece adesso, grazie alla globalizzazione, possiamo anche noi goderci questa bellissima musica. E quindi facciamo un viaggio musicale, iniziamo in Irlanda, poi ci spostiamo a Napoli, facciamo due canzoni famose napoletane con Valentina Londino che canterà, e magari anche la gente si aggiunge perché conosceranno le canzoni.
Esatto.
Poi passiamo un po' alla musica spagnola e finiamo il concerto con le musiche dell'est dell'Europa. Facciamo qualche musica ucraina, russa e soprattutto tanti pezzi ungheresi, come questo che abbiamo appena sentito, che è la Csárdás.
Anton, ci racconti semplicemente com'è stato crescere in una famiglia come la sua, perché da piccolo era una famiglia di musicisti, però poi questa famiglia l'ha affiancata e l'affianca attualmente nel suo lavoro, nelle sue tournée, nei suoi spettacoli, è giusto?
Sì, allora, questa volta sarò da solo a Lugano, vengono i miei familiari ma solo per vedere, come spettatori.
Che
il concerto,
bello, però.
Ma
giusto.
Sì, sì, sì. Saranno 7 persone a casa mia, gli altri negli hotel, quindi sarà pieno. Noi facevamo sempre musica da piccoli, facevamo anche tanti concerti, poi tutto si è un po' spento quando siamo andati a studiare. Sono andato a Lucerna a studiare, l'altro fratello in Germania, l'altro in Irlanda, e poi ci siamo riuniti quasi 15 anni fa in Irlanda per fare concerti di Natale, che era un'idea solo così per riunirci, per fare qualcosa di bello. Mio fratello non ha mai pensato che diventerà una cosa anche famosa o importante. Invece i concerti avevano grande successo e adesso lo facciamo ogni anno in Irlanda. Abbiamo iniziato nelle piccole sale, adesso lo facciamo nell'Arena di Dublino. Quest'anno facciamo addirittura 2 concerti perché non bastava una data. E facciamo anche un concerto in Slovacchia, allo Stadio Nazionale di Hockey. Quindi questo è il programma di quest'anno con la famiglia. Sarà molto divertente, sia dal punto di vista musicale, che è sempre bello incontrarci tutti.
Quindi generazioni tutte che si ritrovano.
È bellissimo.
Partite da un concertino fino a riempire lo stadio di hockey. Veramente complimenti,
Pensa
Anton.
Pensa anche guardarti alle spalle, vedere veramente raccontando, no, il passaggio fino allo stadio dell'hockey. Cioè, dai, bellissimo. Appuntamento per il Palazzo dei Congressi alle ore 20 di questo sabato, quindi sarà il 1° novembre. Melodie senza confini, ce ne ha parlato il violinista Anton Yablokov. Enrica, però possiamo chiudere in musica, perché vedo che abbiamo un altro brano.
Sì, chiudiamo.
Mi alzo in piedi direttamente.
Sì, ballina. Grazie.
Grazie Anton Yablokov e appuntamento a sabato.
Grazie a voi.
Passaggi.